Michele Tossani. Ciao Mick.
Ciao, ciao, un saluto a tutti.
Michele, qui ci devi fare la formazione per domenica e poi la diamo a Spalletti direttamente, la formazione, la formazione di Napoli. Allora, al di là di scherziamo, tanto come stai? Tutto a posto?
Sì, ci difendiamo.
Beh, per forza. La miglior difesa, il miglior attacco è la difesa. Facciamo diciamo al contrario. A proposito, caro Michele, stai vedendo insomma questa Juventus di Spalletti. Ora tante difficoltà per i motivi che conosciamo. Una rosa, diciamo, non sua, nel senso che lui, Spalletti, ovviamente entrando in corso d'opera, seppur dall'inizio, il mercato non è il suo, giocatore non suoi scelti, eccetera. Intanto, in queste prime 5 partite, come stai vedendo? Se vedi una crescita della Juventus?
Beh, una crescita, secondo me, sì, lenta. Francamente mi aspettavo un impatto più pesante, più immediato di Spalletti. Ci sono delle cose che continuo a non comprendere e che in realtà non, in parte gli sono state chieste, in parte no. Per esempio l'insistenza sulla difesa a tre o alcune soluzioni davanti, però insomma qualche miglioria secondo me si è vista. Credo che poi pian piano, almeno questa è l'idea che ho, poi magari sarà sbagliata, si arriverà a questa benedetta difesa a quattro, e poi c'è comunque l'infortunio a Vlahovic, per forza di cose qualche modifica all'attacco la dovrà portare.
Sì, a proposito di difesa a 4, Michele, in realtà qualcosa abbiamo visto, no? A 3 e mezzo, se vogliamo, nell'ultimo match, ma non solo. Però adesso, con anche Gatti infortunato, Bremer che è fuori, lo stesso Rugani è fuori, forse per esempio già da domenica credi che riporti Koopmeiners braccetto di sinistra e quindi confermi la linea 3 in attesa dei rientri?
Ma credo di sì. Secondo me c'è comunque anche Cabal, che è un giocatore spendibile non solo da quinto. Secondo me potrebbe fare anche uno dei tre centrali, anzi potrebbe dare quel qualcosa in più in fase di spinta. Però mi sembra che Spalletti sia più orientato a mettere Koopmeiners braccetto e poi farlo muovere da lì, magari sperando che l'olandese riesca ad alzarsi comunque in fase offensiva, perché comunque la mossa di metterlo lì, da quel che mi è parso di capire, era dovuta soprattutto al fatto che, mancando Bremer, mancando Cabal, che non c'era prima del rientro, e comunque non c'erano dei palleggiatori per muovere la palla da dietro, e quindi mettere Koopmeiners lì gli doveva servire per la fase di costruzione,
per impostare, esatto.
Sì, però lo stesso Spalletti, e dopo la prima partita, ebbe modo di dire che dall'olandese si aspettava qualche passo in avanti nel senso proprio fisico, cioè che si staccasse dalla linea e venisse a incorporarsi nel centrocampo.
Ha anche detto che in realtà lui lo vede giustamente, secondo me, centrocampista, mediano, fermo restando, ha detto che Gasperini lo ha impiegato in maniera diversa, e faccio i complimenti a Gasp, ha detto, però lui giustamente, insisto, perché alla fine tornerà nella sua nel suo, diciamo così, alveo naturale, diciamola così, centrocampista, quindi in attesa probabilmente dei ritorni. Hai parlato giustamente, caro Michele, dell'attacco. Ora, gli hanno chiesto di Diz, siccome Spalletti lo conosciamo, lui io credo abbia in testa la possibilità di far giocare il Diz falso 9. Tra l'altro la doppietta che ha fatto, secondo me, con movimenti da falso o vero 9, mettila un po' come ti pare. Però David sta dando delle risposte importanti, no? E proprio adesso bisognerebbe sfruttare e cercare di farlo decollare. Già sempre a Napoli ti aspetti la conferma del canadese centravanti, e quindi poi i due dietro, uno dei due, il Diz, immagino.
Oppure... Ma il Diz, perché poi Spalletti è uno che, insomma, anche chi lo ha seguito nelle sue esperienze passate sa che lui si segna tutto, conosce vita, morte e miracoli dei giornalisti, quello che è stato detto, scritto, fatto.
Sì.
Tanto è vero che ha dichiarato, no, c'è qualcuno che mi dice di metterlo a sinistra, il Diz, c'è qualcun altro che mi dice di metterlo nel mezzo. Probabilmente anche quando va al bar ci sarà qualcuno che gli dirà metterlo qui o mettilo là. Io comunque lui, un'altra cosa che ha detto in queste settimane che ormai alla Juventus, è che il Dizio comunque, a prescindere da dove lo metti, lui sul centro-sinistra va, cioè nel senso comunque lui tende ad andare da in quella zona di campo. Io credo che comunque lo sfrutterà lì e poi credo che insisterà con David, anche perché insomma praticamente poi Spalletti è giusto alla conclusione alla quale eravamo arrivati anche noi, insomma ne abbiamo parlato tante volte, cioè David è un giocatore che comunque può venire incontro, sì, viene incontro, lega bene il gioco, ha imparato a farlo bene, soprattutto con Fonseca a Lilla, mentre Openda è un giocatore che deve attaccare la profondità. Quindi io credo, secondo me potrebbero anche giocare insieme, però è chiaro, questo poi comporterebbe tutta una serie di altri stravolgimenti. Però credo che alla fine andrà con il canadese, anche perché mi sembra che nelle ultime uscite insomma si stia un po' ritrovando, ecco.
Sì, sta dando dei segnali, diciamo, di risvegli. Non so se dipenda dall'infortunio di Vlahovic, quindi meno pressione, un po' più di, tra virgolette, serenità, se vogliamo, anche se io non condivido questo aspetto, perché se tu sei in una grande squadra devi sopportare, anzi, cioè la concorrenza, quella giusta, quella sana, ci vuole, perché se fosse così vuol dire che caratterialmente no, Michele, forse non è, cioè non è che puoi pretendere di essere titolare, o comunque se c'è un altro titolare improvvisato, se vogliamo, non lo ce l'aspettavamo di Spalletti, Vlahovic poi vabbè si è infortunato, non è che poi tu soffri questo, no?
Ma sai, in teoria sì, però alla fine sono sempre ragazzi, insomma, nel senso comunque...
Sì, sì, per carità.
Poi sono passati, insomma, comunque lui a Lille, da Lille alla Juventus, un bel salto. Lì era, diciamo, c'era il centravanti della squadra, ruotava intorno a lui. E qui è uno, non dico uno dei tanti, ma insomma, comunque c'è altra concorrenza, si alza il livello. Alla fine non sappiamo come il singolo psicologicamente risponde alle pressioni, perché molto spesso non è nemmeno una questione di qualità, è una questione proprio di
emotivo,
di aspettative anche diverse, e non solo il calcio, non solo l'ambiente, insomma, anche se ora forse i trasferimenti da un campionato all'altro, primo perché il livello tecnico del calcio italiano, insomma, non è più quello di una volta. E un po' anche perché ormai negli spogliatoi credo si parli più inglese, o comunque non, anche adattarsi alla nuova lingua fino a un certo punto, ecco, perché poi sì, vediamo sì, anche i giocatori anche in altre squadre che dopo 10 anni che giocano qui continuano a fare le interviste in inglese.
Sì, esatto, poi la lingua vera è quella del campo, no? Quella del calcio, realmente, in realtà. Tra l'altro,
come prima.
Sì, esatto. Tra l'altro, Michele, magari non tutti lo sanno, in realtà David, quando è sbarcato a Lille, lui è esploso, è decollato intorno a gennaio-febbraio. All'inizio non andò molto bene, ora lasciamo perdere un altro campionato, altri discorsi, altri avversari, eccetera. Però anche in quel caso lì ci mise un po' di tempo ad adattarsi, salvo poi, ripeto, esplodere. E come tu sai, le ultime 3 stagioni lui ha una media di 24-25 gol. Però l'Italia è un altro discorso. Chissà, magari anche qui ci sta mettendo un po' più di tempo. Però, ripeto, qualche segnale importante lo ha dato e quindi io credo che lo confermi. Io poi non so se, per esempio, mi viene in mente, ora tutti stanno dicendo ma perché Zegrova non gioca di più? È comunque un giocatore di un livello superiore alla media, c'è il discorso fisico, non c'è dubbio, però credi che possa invece prima o poi lanciarlo dall'inizio, in quale contesto tattico peraltro secondo te?
Ma sai, ora comunque col calcio di ora a maggior ragione con i 5 cambi, poi la questione delle tante partite in pochi giorni, calendari fitti, è difficile stabilire i titolari. Prima i titolari erano 11, ora se proprio vogliamo definire i titolari sono 5-6, gli altri ruotano in base allo stato di forma. Ora ci sono altri giocatori che sono più in forma di Zegrova, probabilmente il tempo di Zegrova arriverà. Certo, non è che Spalletti può mettere con Seisao, il Diz, David, Openda e Zegrova.
Ah beh, chiaro. Sì, 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 Zegrova potrebbe essere l'alternativa a con Seisao, per esempio, un ipotetico sempre 3-4-2-1 come diciamo così partner di Diz sulla tre quarti, oppure se magari un giorno virerà sul 4-3-3, lì davanti può essere a destra dei tre in attacco, sempre però al posto di, immagino, di con Seisao, perché il Diz ovviamente è intoccabile. Un altro aspetto di cui ti volevo parlare, Michele, è questo qui. Secondo te perché io sto vedendo che Spalletti, giustamente, aggiungo, dall'inizio sta battendo molto il tasto sul discorso psicologico. Io ho l'impressione che prima, senza nulla togliere ai suoi predecessori, che questa squadra non avesse le convinzioni, non avesse la convinzione dei propri mezzi. Non so se tu sia d'accordo, fermo restando poi le scelte di Motta l'anno scorso, dello stesso Tudor, perché già l'atteggiamento di voler sempre comandare il gioco, e questa è una caratteristica di Spalletti, di dire in continuazione guardate che cioè, dobbiamo fare gol, dobbiamo prevalere, siamo la Juventus, cioè secondo te adesso come adesso sta contando di più rispetto al lavoro di Spalletti il discorso psicologico oppure quello tecnico-tattico?
Ma io non credo che siano, cioè alla fine sono, vanno tutti di pari passo, perché secondo me la squadra di calcio è come una macchina a quattro ruote, oppure se si preferisce un tavolino a quattro gambe. C'è l'aspetto tecnico, l'aspetto tattico, l'aspetto fisico e l'aspetto psicologico. E noi è chiaro, parliamo soprattutto dell'aspetto tecnico e tattico perché è quello che vediamo. L'aspetto fisico non abbiamo i dati perché sono super segreti, qui sanno solo i preparatori e le squadre, e l'aspetto psicologico non siamo nello spogliatoio tutti i giorni purtroppo. E quindi l'idea fa che mi sono fatto io da fuori, però appunto essendo da fuori, è che comunque probabilmente qualche giocatore soffre l'ambiente magari non molto di supporto alla squadra quando le cose vanno male, probabilmente qualche altro giocatore però anche da questo punto di vista, e forse purtroppo anche dal punto di vista tecnico, probabilmente non è proprio da Juventus.
Questo è un po' anche il discorso. L'ultima, Michele, prima di ringraziarti e salutarti, se dipendesse da te, con questi calciatori come schiereresti la Juventus? Perché ormai sta diventando ovviamente, giustamente, anche un tema diciamo così, molto molto dibattuto, no? Come la schiereresti con quei calciatori a disposizione?
Ma io la schiererei con un 4-3-3 fluido, c'è una difesa a 4, poi che si può costruire in tanti modi, si può costruire un mediano che con Miners magari play che si abbassa in mezzo centrale, oppure tenere un terzino bloccato e un altro che sale in base a come vengono a prenderti gli avversari, perché ormai le squadre di alto livello attaccano in funzione di come gli altri si difendono. E poi davanti muovendo i giocatori appunto anche qui in base a come si dispone il blocco difensivo avversario, però io credo che una difesa a 4, una mediana a 3 sarebbe anche il modo per riqualificare diciamo così alcuni giocatori,
tipo?
Penso per esempio a Thuram, che non è che nelle ultime settimane stia facendo bene, però magari svincolato con due giocatori a sostegno, libero di andare a attaccare in verticale, potrebbe tornare a fare il box to box come faceva prima.
E forse potrebbe diventare il Perrotta del terzo millennio, diciamo così, tanto per ricordare ti ricordi, no, di Perrotta alla Roma con Spalletti, con
lui
caratteristiche.
Dieci, però.
Come?
Lui Perrotta giocava da 10.
Sì, mi ricordo, però comunque in ogni caso con modalità diverse, però insomma potrebbe essere sicuramente l'idea. Veramente l'ultimissima, Michele, alla fine della giostra, secondo te la Juventus non può rientrare nella lotta scudetto e rischia addirittura anche, o meglio, deve soffrire anche per qualificarsi in Champions League?
Secondo me la sofferenza possibile della Juventus o di qualche altra big, per me insomma in partenza c'erano quattro squadre davanti a tutti, se qualcuna di queste rischia di non andare in Champions dipenderà da se la Roma regge, allora una di queste quattro potrebbe rischiare, però io penso che la Juve debba fare come ha detto Spalletti, cioè la Juve deve fare il meglio che può e poi nelle ultime quattro partite vediamo, perché comunque vanno tutte col freno a mano tirato quindi la quota scudetto sarà bassa e quindi non c'è una squadra dominante, il che però vuol dire la Juve potrebbe arrivare a 4-5 partite dalla fine ancora in corsa per lo scudetto, perché no?
Su questo non c'è dubbio, immagino che tu per le quattro in tenda, le due milanesi, il Napoli e scusami, il Napoli, il Milan, l'Inter e la Juventus, quelle
esatto. Secondo me queste quattro partivano da partivano davanti.
Però la Juventus per il momento no, è fuori. La Roma, giusto, sarebbe la Roma che potrebbe rubare, tra virgolette, decido un posto Champions. Fermo restando, Michele, che tu sai che se l'Italia migliorerà il suo ranking, arriverà a seconda, adesso è terza, ha migliorato questo ranking, c'è l'Inghilterra prima e la Germania seconda, potrebbe avere anche la quinta squadra, però questo è un discorso che per il momento non si può fare, dipenderà dai risultati delle squadre italiane nelle coppe, a partire dalla Champions League, l'Europa League e anche la Conference. Staremo a vedere. Quindi tu dici al momento la Juventus, perché no? Aspettiamo marzo-aprile, come dice sempre Allegri del resto, no? E poi vediamo se sei ancora lì, giustamente lotta per lo scudetto, però ad oggi non ce la vedi dentro la lotta scudetto.
Non la vedo dentro, ma nemmeno fuori, cioè nel senso comunque mi sembrano tutte lì le squadre, un punto sopra, un punto sotto, 3-4 punti, ma insomma. E se guardiamo anche al numero complessivo di sconfitte che hanno messo insieme le prime,
mamma mia,
difficile, sono tante per le squadre che lottano per lo scudetto.
L'Inter 4, la Roma 3, il Napoli 3, sono tante.
Sono tante per a dicembre.
È vero.
Quindi insomma la quota scudetto secondo me sarà bassa.
Sì, su questo non c'è dubbio. Michele, grazie mille, buon lavoro. Grazie
a te, alla prossima.